Buongiorno a tutti. Se vi chiedessi se siete stati mai minacciati in vita vostra, cosa rispondereste? Minacciati. Allora, stavo un attimo a pensare un po' indietro con gli anni, molto indietro, fino ad arrivare ai vostri genitori. Io ho questa immagine di mia madre con la cucchiarella, che è cucchiaio di legno, no? Perché non sapesse cosa fosse. Guarda che te le do, e bastava la cucchiarella, questa minaccia impellente per farmi rigare dritto. Ora, avete mai visto quando un bambino vuole imitare il genitore e fa la stessa cosa, no? Guarda che te le do. Ci viene da ridere perché chiaramente, ovviamente, un bambino non è una minaccia. Oppure quando una persona adulta, in un modo un po' spocchioso, no? Un po' bullesco, allora fa delle minacce, ma sappiamo che non farà niente, perché lo conosciamo, è una persona che abbaia, il cane classico cane che abbaia ma non morde. Ma che succede quando una persona che è importante, immaginate un mafioso, o una persona forte, potente, in qualche modo potente, fa una minaccia? E noi sappiamo che quelle minacce, quelle cose che minaccia di fare, farà quello che promette, perché lo conosciamo, direttamente o indirettamente. Quindi mantiene la promessa fatta. Beh, in quel caso la musica cambia, perché in quel caso avremo paura, perché conosciamo chi fa quella minaccia e che manterrà quella promessa. Così stamattina vogliamo continuare nel libro di Osea e vedremo insieme il capitolo 9. Leggeremo tutto il capitolo 9 di Osea. Così dice: non ti rallegrare, o Israele, fino all'esultanza come i popoli, perché ti sei prostituito, abbandonando il tuo Dio. Hai amato il compenso della prostituzione su tutte le aie da frumento. L'aia e il frantoio non li nutriranno, e il mosto deluderà la loro speranza. Essi non abiteranno nel paese del Signore, ma Efraim ritornerà in Egitto e in Assiria. Mangeranno i cibi impuri. Non faranno più libazioni di vino al Signore, i loro sacrifici non gli saranno graditi. Saranno per essi come un cibo di lutto. Chiunque ne mangerà sarà contaminato, poiché il loro pane sarà per loro soltanto, e non entrerà nella casa del Signore. Che farete nei giorni delle solennità, nei giorni di festa del Signore? Essi infatti se ne vanno a motivo della devastazione. L'Egitto li raccoglierà, Menfi li seppellirà. Le loro cose preziose comprate con denaro le possederanno le ortiche. Le spine cresceranno nelle loro tende. I giorni della punizione vengono. Vengono i giorni della retribuzione. Israele lo saprà. Il profeta impazzisce, l'uomo ispirato in delirio, a motivo della sua grande iniquità e ostilità. Efraim fa la sentinella davanti al mio Dio, ma il profeta è un laccio d'uccellatore su tutte le sue vie. Un avversario contro la casa del suo Dio. Essi si sono profondamente corrotti, come i giorni di Gibeal. Il Signore li ricorderà della loro iniquità, punirà i loro peccati. Io trovai Israele come uve nel deserto, vidi i vostri padri come i fichi primaticci, di un fico al suo primo frutto. Ma non appena giunsero a Baal Peor, si appartarono per darsi alla vergogna, divennero abominevoli come la cosa che amavano. La gloria di Efraim volerà via come un uccello, non più nascite, non più gravidanze, non più concepimenti. Anche se allevano i loro figli, io li priverò di essi, in modo che non rimanga loro nessun uomo. Sì, guai a loro quando li abbandonerò. Io, allungando lo sguardo fino a Tiro, vedo Efraim piantato in luogo gradevole. Ma Efraim dovrà condurre i suoi figli a colui che li ucciderà. Da loro, Signore, che darai? Da loro un grembo che abortisce delle mammelle asciutte. Tutta la loro malvagità è a Gilgal. Là li ho presi in odio. Per la malvagità delle loro azioni io li caccerò dalla mia casa. Non li amerò più. Tutti i loro principi sono ribelli. Efraim è colpito, la sua radice è secca. Essi non faranno più frutto, anche se generassero, io farei morire i cari frutti del loro grembo. Il mio Dio li rigetterà perché non gli hanno dato ascolto. Essi saranno nomadi fra le nazioni. Ho intitolato questo messaggio Castighi promessi e vedremo una serie di punti che sono una serie di alternanze, triste alternanze, dove vedremo a un peccato cosa corrisponde, ovvero la punizione promessa. Peccato, punizione promessa. Nei capitoli precedenti, ormai sono alcuni mesi, abbiamo avuto anche una pausa per Osea, abbiamo visto cosa ha fatto Israele. È stato considerato infedele. E così ricorrevano espressioni come prostituzione, infedeltà, abbandono. Ora vediamo come Dio non lascerà impunito questo peccato, non è nella sua indole. E così vediamo la prima alternanza di peccato con la relativa punizione, che ho chiamato compensi puniti. Allora vedremo il peccato nel versetto 1, lo rileggiamo: non ti rallegrare, o Israele, fino all'esultanza, come i popoli, perché ti sei prostituito. Abbandonando il tuo Dio, hai amato il compenso della prostituzione su tutte le aie da frumento. Compenso della prostituzione non è qualcosa che fa onore, vero? Dovrebbe essere normale, invece, dovrebbe tendere ad essere retribuiti per un lavoro che sia gratificante, ma onesto, legale, di cui non ci si deve vergognare. E generalmente che i lavori che non corrispondono a questi requisiti sono i lavori più retribuiti, no? Quando si truffa, quando si fa qualcosa che non è legale, magari c'è la tendenza, proprio c'è la tentazione di fare questo tipo di lavori. Questa è stata un po' l'esperienza di Israele. E l'immagine che si presenta qui proprio per Israele è che l'ha fatto in diversi contesti, in diverse aie, dice qui. C'è l'immagine dell'aia, del frumento, di come ecco, abbia preso questi compensi in modo che a Dio non ha gradito. E così vediamo il relativo castigo. Leggiamo dai versi 2 e verso 8. L'aia e il frantoio non li nutriranno, il mostro deluderà la loro speranza. Essi non abiteranno nel paese del Signore, ma Efraim ritornerà in Egitto e in Assiria. Mangeranno cibi impuri, non faranno più libazioni di vino al Signore, i loro sacrifici non gli saranno graditi, saranno per essi come un cibo di lutto. Chiunque ne mangerà sarà contaminato, poiché il loro pane sarà per loro soltanto e non entrerà nella casa del Signore. Che farete nei giorni delle solennità e nei giorni di festa del Signore? Essi infatti se ne vanno a motivo della devastazione. L'Egitto li raccoglierà, Menfi li seppellirà, le loro cose preziose comprate con denaro le possederanno le ortiche, le spine cresceranno nelle loro tende. I giorni della punizione vengono i giorni della retribuzione. Israele lo saprà. Il profeta impazzisce, l'uomo ispirato è in delirio a motivo della sua grande iniquità e ostilità. Efraim fa la sentinella davanti al mio Dio, ma il profeta è un laccio d'uccellatore su tutte le sue vie, un avversario contro la casa del suo Dio. Quindi quel rimedio, quel compenso, no, così procurato, gli si ritorcerà contro. Non godranno quei cibi che avranno preso, perché sarà contaminato per loro. E così era stato predetto che sarebbero andati in Assiria, la deportazione, che sarebbe stata lì a poco. E qui parla di Egitto. L'Egitto è in senso figurato, anche se alcuni commentatori sostengono che alcuni israeliti, per sfuggire alla deportazione, scapparono in Egitto. È proprio nella loro tradizione, nella loro cultura di Israele, quello proprio di avere questo ricordo di Egitto che in qualche modo riemerge. E quindi magari pensavano di trovare, no, rifugio in Egitto. Questo che asseriscono i commentatori è basato su un verso che si trova in Deuteronomio, capitolo 28, versetto 68, che così dice: «Il Signore ti farà tornare in Egitto su delle navi, ripercorrendo la via della quale ti avevo detto, non la rivedrai più. Là vi offrirete in vendita ai vostri nemici come schiavi e come schiave, ma mancherà il compratore». Quindi, quando anche ci fossero stati questi israeliti che scapparono in Egitto, comunque non avrebbe avuto un grande successo questa loro iniziativa. Forse era meglio la deportazione. E quindi non faranno più i loro sacrifici andando in Assiria. Anzi, se li facessero, non sarebbero graditi a Dio, così dice. E così si preannuncia questo periodo buio che il profeta qui sta mettendo in evidenza in modo particolare. E questo di tornare, no, in qualche modo alle vecchie abitudini è un'espressione che similmente troviamo anche in Seconda Pietro, a capitolo 2, leggiamo dai versi 20 a 22. quindi seconda Pietro 2 da 20 a 22, se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo si lascia di nuovo avviluppare in quelle e vincere la loro condizione ultima, diventa peggiore della prima. Perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È venuto di loro che quel che dice con verità il proverbio, il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Quindi tornare a una condizione peggiore della prima, riferendosi all'Egitto. Peggiore perché si è conosciuti Dio. Perché se tu non lo conoscessi, dice vabbè, che mi cambia? Ma quando hai conosciuto Dio e vuoi tornare a come eri prima, al tuo stato di come eri prima? Questa è la cosa peggiore. Inoltre qui dice che verrà tolto il consiglio del profeta, del ministro di Dio, che era un modo per far insavire il popolo. Questo servivano i profeti. Ecco, verrà tolto anche quello. Addirittura diventerà ostile questo consiglio. Così vediamo la prossima alternanza, che ho chiamato perversione punita. Così leggiamo il peccato, la prima parte del versetto 9. Essi si sono profondamente corrotti come ai giorni di Gilbea. Allora, qui la corruzione è in senso di perversione. Fare le cose abominevoli, che calpestano la dignità del prossimo. E pensate che qui riporta, fa riferimento a un episodio scabroso di un abuso, una cosa molto brutta. Vogliamo leggerla? Si trova in Giudici, al capitolo 19, dai versi 22 a 25. Mentre stavano rallegrandosi, ecco che gli uomini della città, gente perversa, circondarono la casa, picchiarono la porta e dissero al vecchio, il padrone di casa, «Fa uscire quell'uomo che è entrato in casa tua, perché vogliamo abusare di lui». Ma il padrone di casa, uscito fuori, disse loro, «No, fratelli miei, vi prego, non fate una cattiva azione. Dal momento che quest'uomo è venuto in casa mia, non commettete questa infamia. Ecco qua mia figlia, che è vergine, è la concubina di quell'uomo. Io ve le condurrò fuori, e voi abusatene e fatene quello che vi piacerà. Ma non commettete contro quell'uomo una simile infamia». Ma quegli uomini non vollero dargli ascolto. Allora l'uomo prese la sua concubina e la condusse fuori da loro, ed essi la presero e abusarono di lei tutta la notte fino al mattino. Poi allo spuntare dell'alba la lasciarono andare. Ecco, immaginate questo episodio, come Osea abbia pensato a questo episodio parlando della corruzione, della perversione in Israele. Che cosa orrenda. Quindi il castigo lo troviamo nella seconda parte del versetto 9. Il Signore si ricorderà della loro iniquità, punirà i loro peccati. Dio non ci passerà sopra. Il peccato va punito. Questa è sempre stata l'idea di Dio. E Israele lo sapeva molto bene. Lo sapeva molto bene, era inescusabile. Questa è la condizione di Israele. Così la prossima alternanza, riproduzione soppressa. Leggo il verso 10. Io trovai Israele come uve nel deserto. Vidi i vostri padri come i fichi primaticci, di un fico al suo primo frutto. Ma non appena giunsero a Baal Peor, si appartarono per darsi la vergogna e divennero abominevoli come la cosa che amavano. Una delle benedizioni di Israele erano i frutti della terra, le primizie. Infatti erano destinate al sacrificio, ad essere offerte. Ma anche le primizie del bestiame, quindi la benedizione alla quantità di bestiame che poteva Israele. Più se ne aveva, più si era considerati benedetti. Ma la vera ricchezza di un popolo, e non solo per Israele, è il numero, è la discendenza, i figli. E quindi la fertilità delle piante e del bestiame, ma soprattutto, ripeto, delle famiglie, era qualcosa che veniva presa in seria considerazione. Perché rimarcava anche la potenza del popolo, no? Il numero dei componenti. E questa era la condizione di Israele. Ma poi è successo il patatrac. Così vediamo il castigo. Al versetto 11 leggiamo, la gloria di Efraim volerà via come un uccello. Non più nascite, non più gravidanze, non più concepimenti. Anche se levano i loro figli, io li priverò di essi in modo che non rimanga loro nessun uomo. Sì, guai a loro quando li abbandonerò. Io, allungando lo sguardo fino a Tiro, vedo Efraim piantato in luogo gradevole. Ma Efraim dovrà condurre i suoi figli a colui che li ucciderà. Da loro, oh Signore, che darai? Darei a loro un grembo che apportisce delle mammelle asciutte. Quindi Efraim, qui viene chiamato Efraim, scusate, Israele, che viene chiamato Efraim perché era la tribù principale, era conosciuto e riconosciuto come un popolo fertile, benedetto. Ricordate quando era in Egitto, che erano in schiavitù del resto, attenzione, erano in sovrannumero a un certo punto. Leggiamo questo passo, questa bella storia, che si trova in Esodo, al capitolo primo, dei versi 8 a 21. Sorse sopra l'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo, ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo prudenza con esso affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene dal paese. Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori per opprimerlo con le loro angherie. Israele costruì al faraone la città che servivano da magazzini, Pitom e Ramses. Ma quanto più lo opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva. E gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Israele. Così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente, amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli in lavori d'argilla e di mattoni di ogni sorta di lavori nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se un maschio, fatelo morire. Se una femmina, lasciatela vivere. Ma le levatrici temettero Dio. Non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo, avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree non sono come le egiziane, esse sono vigorose e prima che le levatrici arrivino da loro hanno partorito. Dio fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente. Poiché quelle levatrici avevano temuto Dio, egli fece prosperare le loro case. Quello era Israele, ai tempi d'Egitto. E questo è il castigo che meritavano. Un popolo destinato ad estinguersi. Sarebbero rimasti qualcuno, però proprio concettualmente, no? Un popolo che era proprio con questo intento di non esistere più, di sparire dalla faccia della terra. Così vediamo l'ultima alternanza, la dispersione. Vediamo il peccato, la prima parte del versetto 15. Tutta la loro malvagità è a Gilgal, là li ho presi in odio. Quindi non solo estinguersi, ma prima si dovrà anche proprio disperdere. E l'alternanza che troviamo qui è proprio questa dispersione, no? Che consiste nel sparpagliare in giro questa diaspora. E si evidenzia ancora una volta la malvagità, ricordando questa volta un luogo che era riconosciuto come un adulterio spirituale. Era questo Gilgal. Abbiamo già trovato questo posto, sempre in Osea, capitolo 4, versetto 15. Se tu, Israele, ti prostituisci, Giuda almeno non si renda colpevole. Ecco, vi ricordate, abbiamo fatto questa distinzione tra Israele e Giuda. Non andate a Gilgal, non salite a Bet-Aven e non giurate dicendo il Signore vive. In realtà questo posto è stato protagonista di altri eventi nel corso dell'Antico Testamento, quindi già più volte è stato preso in considerazione, è stato preso anche come punto di ritrovo, insomma è già uscito fuori. Però ecco, era il simbolo dell'adulterio spirituale, che ovviamente questa signora non gli sta bene. Quindi leggiamo il castigo dalla seconda parte del versetto 15. Per malvagità della loro azione io li caccerò dalla mia casa, non li amerò più. Tutti i loro principi sono ribelli, Efraim è colpito, la sua radice è secca, essi non faranno più frutto, anche se generassero, io li farei morire i cari frutti del loro grembo. Il mio Dio li rigetterà, perché non gli hanno dato ascolto. Essi saranno nomadi fra le nazioni. Ancora una volta il relativo castigo di Dio, che è un Dio geloso, che non vuole che il suo nome non venga riconosciuto, che non vuole che si riconoscono gli altri dei. E questa purtroppo è una cosa per cui cadevano spesso Israele. E un'altra forza di Israele era l'unità. Ma già abbiamo visto che c'è stata una divisione tra le tribù del nord e le tribù del sud, no? C'è stata già questa, infatti abbiamo parlato di Israele e di Giuda. E così assistiamo addirittura a un rigetto da parte di Dio, almeno l'intenzione. È una cessazione di affetto, cioè non ti amerò più. Perché? Beh, lo leggiamo al versetto 17. Non gli hanno dato ascolto. Non gli hanno dato ascolto. E saranno non solo dispersi, qui dice, ma proprio girovaghi, tra un popolo e l'altro, una nazione e un altro. E ancora oggi noi sappiamo cosa vuol dire, no? Queste etnie, queste piccole popolazioni che si spostano da un paese all'altro, molto spesso vengono rifiutati, vengono maltrattati, e non certo per scelta loro. A volte sì, lo fanno per scelta loro, come etnia. Ma qui vediamo proprio la scelta di Dio per Israele. Nomadi, girovaghi, senza una fissa dimora. Vedremo, Dio piacendo, che poi il Signore avrà misericordia a Israele, offrendogli una possibilità, ancora una volta, una possibilità di salvezza, di redenzione, di ravvedimento, prima della deportazione che ci sarà comunque. E qui vediamo forse un Dio collerico. Alcuni direbbero un Dio forse un po' esagerato, no? Perché si deve accanire contro il suo popolo? Che era il suo popolo eletto, il suo popolo scelto. Che era successo? Ha sbagliato scelta. Ma vediamo soprattutto un Dio giusto qui. Un Dio che non tollera il peccato neanche poco. Qui abbiamo enumerato una serie di peccati, ma ce ne sono molto altri che Israele aveva commesso. E quindi un Dio che non fa nessuna eccezione quando si commette peccato. E non pensiamo che queste situazioni riguardino solo Israele all'epoca. Ogni singolo credente oggi è esposto a queste evidenze, a queste evenienze. Il peccato intento, per cui dobbiamo essere molto attenti. Non pensiamo che noi siamo esenti da tutto questo. L'uomo è sempre lo stesso. Israele ha conosciuto Dio, noi abbiamo conosciuto Dio. Siamo esposti a quello che il mondo vuole offrirci, a queste cadute. In Corinzi vediamo come Paolo ha trovato delle cose strane, delle cose assurde, diremmo. Io sono di Paolo, io sono di Apollo. Da un'altra parte dice che io ho visto cose che fate voi che neanche nel mondo le fanno, tra di voi. Quindi non erano cose isolate al tempo di Israele, ma qualcosa che purtroppo ancora la Chiesa è esposta. E noi dobbiamo stare molto attenti, che non succeda anche a noi. Un tipo di idolatria oggi che magari era differente da quella di, è differente da quella che era di Israele. Non ci mettiamo a fare altari a dei, però ci sono cose che noi adoriamo, mettiamo al primo posto nella nostra vita, che non è Dio. Queste sono idolatrie di oggi. Abbiamo conosciuto un Dio che ama il peccatore ma non il peccato, no? Diciamo sempre. E l'ho anche dimostrato sulla croce. Tanti passi del Nuovo Testamento dicono questo. Leggiamone uno per tutti. In Efesini, capitolo 2, versetto da 4 a 7. Ma Dio, che è ricco di misericordia, come all'epoca, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo di Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. È forse un Dio che dice, vabbè, dai, ti perdono, ti dà il buffetto e ti fa entrare nei cieli. No, no, non è il Dio che abbiamo conosciuto. È un Dio che rimane e rimarrà sempre un Dio giusto, che farà un giudizio. È perché loro che non hanno creduto, sarà un giudizio tremendo, altro che dispersione tra i popoli. Ma coloro invece che per la sua grazia ha voluto salvare, non sarà così, sarà la salvezza. Perché siamo stati belli? No, forse qualcuno, ma non è quello il motivo. Perché siamo stati bravi? No, perché abbiamo creduto e viviamo quello che abbiamo creduto, e anche quello che abbiamo visto stamattina noi ci crediamo, di questo Dio, di come si è comportato con Israele. E spero che questo valga per ognuno di noi qua presente stamattina, che non vivremo quel castigo promesso che ci sarà necessariamente per coloro che non credono. Castigo eterno, un castigo tremendo, che Dio Dio scampi tra i nostri cari, i nostri amici, i nostri colleghi, coloro che non credono e ancora resistono a questo Vangelo. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché tu sei lo stesso Dio di ieri, oggi e in eterno, e così avevi davanti questo popolo dal collo duro, questo popolo che non era stato grato, che si ribellava. E noi, Signore, abbiamo questa tentazione di sentirci così distanti da questo popolo, forse anche per tanti anni che sono passati da allora, ma non è così, Signore. L'uomo è sempre lo stesso. L'uomo è sempre esposto a questi pericoli e tu, Signore, sei pronto a soccorrerci, sei pronto ad essere lì ad aiutarci, ma è vero anche, Signore, che tu non tolleri il peccato, questa barriera che separa l'uomo. Così tu hai abbattuto la barriera del peccato una volta per sempre e per chi ha creduto non esiste più questo problema di condanna eterna. Così, ecco, nella nostra quotidianità, Signore, aiutaci a non farci idoli, a non prostituirci in senso lato, senso più specifico del termine, a non affacciarci su altri popoli che non ci appartengono. Così, ecco, vogliamo essere uniti in te come un solo corpo, così come tu hai ordinato. Che sia benedizione per noi questo, nel nome di Gesù. Amen.